Centro di Cultura Ebraica della Comunità di Roma. I 10 comandamenti. 7. Non commettere adulterio. Lezione di Talmud di Rav Alberto Avraham Piattelli. 10 marzo 1997. Digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2006.
Il problema dell'adulterio, come è comprensibile, è trattato in vario modo e in diverse parti del Talmud, sotto i vari aspetti, aspetti morali, aspetti giuridico-penale, giuridico-economico, eccetera. Quindi non c'è altro che l'imbarazzo della scelta, funziona, sì, per quanto riguarda la scelta dei brani da presentare. Io ho pensato di presentarvi un brano così un po' liberato da quella che è la discussione alachica, per alleggerire un po' l'incontro, perché se noi affrontiamo problemi di alachà, si sa dove partiamo insieme, poi non si sa chi rimane e chi segue il maestro. Per cui ho scelto un pezzo del trattato di Sotah, che poi vedremo di quale argomento in particolare si tratta. L'ultimo Mishnah di Sotah dice, che devo aspettare quella gente, no?
No.
Bapulmus Shelaspasianus Gazeru alla Tirat Chavanim. No, perché nel Talmud non si può entrare a metà lezione. O si sente tutto dall'inizio, sarebbe inutile, perché è impossibile divagare tutto il discorso e seguire il filo logico della discussione talmudica. Vabbè, visto che facciamo a Gadai, non facciamo la Ha, forse è permesso anche entrare a metà lezione. Allora si dice nel Talmud, Lutte Mishnah, che nella guerra di Vespasiano decisero i maestri circa le corone che portavano gli sposi e sugli rus. Il rus era uno strumento che accompagnava i matrimoni. Cioè qui stiamo all'incirca nel 68 dopo l'era volgare, durante questo evento di guerra combattuta contro Vespasiano, che portò nel 70 alla distruzione del Tempio, i maestri abolirono la corona, una corona che portavano in testa gli sposi, e oltre a questo abolirono anche l'irus, che doveva essere una specie di tamburo, uno strumento musicale che accompagnava appunto gli sposi dalla casa dei genitori alla casa, cioè lo sposo, dalla casa sua alla casa della sposa. Poi la Mishnah aggiunge che durante la guerra di Tito, e qui i critici dicono da corretto, non come Tito, ma come Clito, si parla di infatti di Chitos, Lucio Chitus, e ci troviamo infatti non più nella guerra di Vespasiano, qualcosa come 50-70 anni più tardi, nella guerra di Traiano, Traiano che combatte in Persia contro i parti e comportò grandi stragi di ebrei. Durante questa battaglia, dice la Mishnah, decisero per le corone delle spose. Cioè, spiega qui il commento, poi spiega anche la Gemara, le donne portavano una corona in testa, una lamina d'oro, raffigurante una città. Allora si decise di abolire anche questo ornamento. Terzo elemento, sempre durante questo evento bellico, fu deciso che l'individuo non insegnasse al proprio figlio il greco. Lo vedremo perché. E infine, durante la guerra, l'ultima guerra si intende la guerra portata avanti verso il 132-135 da Adriano, fu deciso che la sposa non uscisse accompagnata dal baldacchino in mezzo alla città, e invece i nostri maestri hanno permesso che la sposa uscisse col baldacchino in mezzo alla città, cioè per andare da casa del padre verso incontro al marito. Evidentemente sono tutti provvedimenti tendenti a creare un'atmosfera di mestizia, di lutto o almeno di ricordo di quanto è avvenuto in questi tre periodi abbastanza infausti e abbastanza tristi per il popolo ebraico. Poi comincia un altro aspetto di questa Mishnah e dice che quando morì Rabbi Meir cessarono Moshelem e Shalim, quelli che come lui erano capaci di creare delle allegorie, delle interpretazioni allegoriche al testo biblico. Quando morì Ben Azai finirono Shakdani, quelli che si alzavano presto e assidui nello studio, nella riflessione e di prima presentarsi nella scuola. Quando morì Ben Zoma finirono i predicatori, cioè coloro che sapevano esporre abbastanza bene il testo biblico. Quando morì Rabbi Akiva cessò la gloria della Torah, dice il testo. E ci spiega, la gloria della Torah espressa da Rabbi Akiva consisteva nel riuscire a ricercare norme, prassi, addirittura sulla forma delle lettere del testo biblico, sulle punte e sui vari segni che accompagnavano le lettere del testo biblico. Quindi morto lui cessò anche questa pratica. Quando morì Rabbi Hanina, figlio di Dossà, dice ancora il testo, finirono gli uomini d'azione, gente pratica. Quando morì Rabbi Yossi, il piccolo, finirono i pii, Hasidì, i pii. E si domanda perché è chiamato Kavantà il piccolo? Perché lui era il più piccolo dei Hasidì, cioè l'ultimo, il piccolo, piccolo rispetto alla grandezza dei suoi predecessori. Quando morì Rabbi Yochanan ben Zakkai, finì lo splendore della sapienza. Rashi dice, io non so di che cosa si tratta, che cosa va inteso per splendore della scienza, della cultura. Probabilmente Rabbi Yochanan ben Zakkai si distingueva rispetto a tutti i predecessori dal fatto che lui si intendeva di tante cose, sia di cultura religiosa che di cultura laica. Quando morì Rabban Gamliel il vecchio, dice ancora Mishnah, finì l'onore della Torah e morì la purezza e la moderazione. Che cos'è l'onore della Torah? Spiega Rashi che fin tanto che lui era in vita, cioè lui rappresentava l'ultimo di una generazione, di tante generazioni, che per rispetto della Torah riuscivano a studiare in piedi. Tanto era rispetto per la Torah che la si studiava in piedi. Morto lui quasi si determinò una specie di calo nella salute pubblica, una debolezza generale, per cui la Torah si studiava seduti. Poi dice, quando morì Rabbi Ishmael ben Fabi, finì la gloria del sacerdozio. Rabbi Ishmael ben Fabi era infatti sacerdote, Cohen, e si distingueva per la sua ricchezza e per la beneficenza che faceva. Quando morì Rabbi Yudan Nassi, compilatore della Mishnah, finì l'umiltà e il timore del peccato. Fin qua la Mishnah. Abbiamo qui, in questa Mishnah, un'esposizione di quella che può essere considerata un decadimento continuo delle generazioni, che inizia con le guerre che portarono alla dispersione, al Galut e alla distruzione del santuario, fino alla decadenza con la scomparsa di ognuno di questi personaggi. Se noi guardiamo il Talmud, il quale aggiunge altre forme di decadenza, che arriva a dire, per esempio, che il Messia arriva soltanto quando la sfrontatezza, la presunzione da parte dell'uomo ha raggiunto il suo limite, quindi più giù di così non si potrà andare, allora arrivati così in basso è il momento che arriva il Messia, si domanda allora che si fa in questa situazione, e il Talmud porta in questo, anche perché c'è un altro elemento interessante, dice Malchut Yafech Leminut, il regno cambierà in eresia, che vuol dire il regno, cioè il potere romano, il governo romano, Roma assumerà il cristianesimo come religione ufficiale. Questo determinerà persecuzione, emarginazione verso gli ebrei. Allora, tutto questo decadimento generale non lascia speranza. Allora, ritorna in questo pezzo di Talmud la domanda, ma a questo punto, Galma Yeshlan Leshaen, su chi dobbiamo appoggiarci? A chi dobbiamo fare riferimento? E si risponde alla Vidush Bashamai, sul nostro Padre che è in cielo. Non rimane altra alternativa al popolo di Israele, in questa sequela di disgrazie, di decadenze, eccetera, che fa riferimento a Dio. Nella discussione vediamo che cosa si può tirar fuori. Per esempio, perché viene ripristinato il baldacchino? Perché una forma di rispetto per la modestia della sposa, cioè per conservare la sua intimità, cioè dire coprirla con questo baldacchino in modo che si presenti coperta, protetta a casa dello sposo. È anche interessante questo fatto dell'abolizione, che non insegni il padre il greco a suo figlio. E viene riportato più un episodio, perché questo? Si racconta che, sempre nel periodo predominazione dei romani, noi sappiamo dal punto di vista storico che si determinò nella dinastia degli Asmonei una scissione. Abbiamo da una parte Ircano e dall'altra Aristobulo, che tra parentesi Aristobulo fu ucciso qui nel carcere di Mamertino a Roma. Allora Aristobulo riuscì a prendere Gerusalemme, a barricarsi dentro la città, e Ircano assediava e cercava di conquistare e sottomettere il fratello Aristobulo. Però nonostante questa guerra tra fratelli, dice qui il Talmud che continuavano in tutti i modi a mantenere i sacrifici all'interno di Gerusalemme del Tempio. Quelli da su mandavano un cesto giù con i soldi e quelli da giù mandavano su in cambio animali da sacrificarsi al Tempio stesso. E quindi il culto, il servizio religioso veniva conservato e mantenuto. Fino a che, dice però, c'era un vecchio, dice il testo, che conosceva la scienza e la cultura greca. E allora disse in lingua greca agli assedianti: tutto il tempo che voi permettete a quelli che stanno dentro di svolgere il culto religioso, senz'altro loro non possono essere consegnati nelle vostre mani. Cioè quasi che il rispetto del servizio religioso li protegge e fa sì che loro non possano essere consegnati nelle vostre mani. All'indomani che cosa fecero quelli che stavano di fuori? Invece di mettere i soldi nel cesto, anche l'animale nel cesto, i capi dei soldi, ci misero un bel maialino. E qui dice, una parentesi il testo, questo carico non fece neanche per la strada che il maiale puntò le sue unghie sulle mura di Gerusalemme e tremò la terra da un capo all'altro dell'universo. E da qui si disse: maledetto l'uomo che insegna a suo figlio la scienza greca. Su questo orientamento ci sono parecchie spiegazioni. La spiegazione più evidente nel contesto qua di questo episodio è chiaro che l'insegnare la cultura greca non è altro che una perifrasi per dire state attenti alle quinte colonne in mezzo a voi. Questo che parlava greco e che suggerisce un qualche cosa di poco corretto rappresentava appunto una quinta colonna che vuole disturbare il corretto svolgimento del culto del Tempio. Vabbè, la discussione continua. Si dirà poi che come è permesso far crescere i capelli, per mettersi delle belle chiome, così è permesso pure studiare il greco se questo è un mezzo, c'è Mikarevim la Malkut, che avvicina al regno, cioè se c'è uno strumento per entrare a contatto col potere ufficiale. Questo è grosso modo il commento della Mishnah che noi abbiamo detto e che abbiamo letto. Questo brano, da quando è morto il tale, eccetera, a parte il fatto dal punto di vista storico, c'è chi legge questa Mishnah, visti gli argomenti così disparati che presenta, da una parte si parla delle guerre con i romani, dall'altra si parla di personaggi la cui scomparsa determina la perdita dei valori, c'è chi crede che si tratti di un criterio per una valutazione storica, cioè da quando sono cominciate le disgrazie del popolo di Israele. Secondo la prima esposizione sarebbe incominciata da quando effettivamente i romani hanno conquistato Gerusalemme, hanno distrutto il Tempio e poi con la guerra contro Bar Kokhba la fine totale per l'indipendenza ebraica, da lì comincia la disgrazia del popolo di Israele, secondo la prima parte della Mishnah. Invece secondo la seconda parte della Mishnah, la vera disgrazia del popolo di Israele sarebbe nata dalla scomparsa di questi personaggi, e in modo particolare con la scomparsa di Rabbi Yehuda Hanassì, che è l'ultimo di questi personaggi, e con la chiusura della Mishnah, cioè la codificazione della legge orale, la fissazione della legge orale, che era in qualche cosa di mantenuto oralmente, di vivo, che permetteva una certa dialettica tra legge scritta e legge orale, la fissazione di questa legge scrivendola nella Mishnah ha quasi determinato una sclerotizzazione del pensiero della legge ebraica, e questo è preso come fenomeno negativo, altrettanto negativo come il primo della distruzione, anche anzi di più. Quindi ci sono valutazioni diverse da quando è cominciata la decadenza totale del popolo di Israele 2000 anni fa. Però questo discorso, la decadenza, dal punto di vista formale si ricollega con un argomento presentato in precedenza, sempre in questo trattato, e che è più legato, grosso modo, all'argomento di questa sera, che è Talmud, l'adulterio. È scritto, infatti, nella Mishnah precedente, che dal momento in cui sono aumentati gli omicidi, è stata annullata l'Eglah Arufa. Mi spiego. Secondo la Torah, nel Deuteronomio, se viene trovato un morto e non si sa chi l'ha ucciso, la Torah prevede che si misuri la distanza della città più vicina e gli anziani della città più vicina portano come espiazione una vitella, la quale viene buttata giù da un burrone. Per questo si chiama Eglah Arufa, perché arriva tutto a pezzi, e loro in qualche modo, in quanto città più vicina al cadavere, ricercano l'espiazione, forse perché non hanno dato ospitalità a questa persona, non l'hanno trovata morta e non si sa chi l'ha ucciso, ma il fatto è che loro con il loro atto chiedono l'espiazione a Dio dicendo le nostre mani non hanno versato questo sangue. Allora dice la Mishnah, essendo aumentati i casi di omicidio, questa legge del Garufa è stata sospesa, non è stata applicata. Lo vedremo perché. E aggiunge subito dopo, Nishirabu no affim, essendo aumentati i casi di adulterio, è stata abolita pure l'acqua della sotà. Cos'è l'acqua della sotà? Scusate se apro queste parentesi, per quelli che non ricordano. La Torah, nel libro dei numeri, prevede che se il marito sospetto della moglie, nel caso specifico, se un marito dice a una donna, non ti separare con quell'individuo, e lei si separa, si apparta con questo individuo, nonostante la raccomandazione del marito, il marito può sottoporre la donna all'esame di questa acqua che secondo il testo biblico prevedeva una cerimonia di raccolta di acqua, come veniva mescolato la terra del tempio, del santuario, poi veniva scritto su un foglio di carta tutte le maledizioni che potrebbero colpire questa donna. In modo particolare si diceva, se tu effettivamente hai peccato, il tuo ventre si gonfierà e la tua capacità di generare cadrà, finirà. Però tutto un bel quadro di maledizioni, di un test abbastanza complicato, dove il ruolo è svolto dalla donna che subisce e il sacerdote che porta avanti questa cerimonia. Il testo alla fine dice che se lei esce indenne da questo esame, vuol dire che è innocente e quindi può tornare con il marito, altrimenti gli capitano tutti i malanni previsti. E nel caso in cui l'uomo, dice il verso 31, tutto procede bene, tutti e due si sottopongono a questa cerimonia, dice il testo a un certo punto, al verso 31, Venikka Aish Me'avon, sarà purificato l'uomo dal peccato, mentre quella donna subirà il suo peccato. Cioè l'uomo che ha sottoposto questa donna a questa test, in qualche modo assolto moralmente, mentre la donna che incappa in questo esame che è negativo per lei in quanto forza peccato, sopporta il peccato. Allora dice, essendo aumentati la Mishnah in Noafim, gli adulti, i casi di adulterio, si è pensato di sospendere questa pratica. E poi insegna ai nostri maestri, magari poi ci torniamo su questo, ma meglio finire il quadro. Il testo dice, Venikka Aish Me'avon, deve essere innocente l'uomo dal peccato. Il che fa dire, stando da banale, insegno dai maestri, Bisman Shaish Minukke Me'avon Ammai Botechini Tisto. Quando l'uomo è esente da peccato, cioè anche lui non ha commesso, e sapevo di che peccato si tratta, le acque hanno una funzione esaminatrice di test, ma se l'uomo pure in qualche modo ha commesso peccato, le acque non hanno significato. E dato che ci sono molta gente che commette adulterio, quindi si presume che anche l'uomo possa aver commesso adulterio con qualcun altro, vedremo in che caso, per cui non c'è una condizione di onestà, di verità, di purezza da entrambe le parti. Tutte e due le parti in qualche modo sono inquinate. E se anche l'uomo è inquinato, non può pretendere di portare la donna a questo esame. Infatti dice, il testo dice, Venikka Aish Me'avon, è necessario che l'uomo sia innocente da ogni peccato. E spiega, quando l'uomo è pulito di ogni peccato, le acque svolgono la funzione esaminatrice. se l'uomo non è meluchemi avon, se non è pulito il peccato, le acque non svolgono la loro funzione. E dato che sono molti adulteri, si sospende addirittura questo istituto della società. Perché è scritto, e dice, lo efkot al benodechem ki desnena. Io non punirò, dice il profeta Osea, non punirò le vostre figlie quando si prostituiranno. Cioè dire, lo efkot, nel senso punirò, ma non sottoporrò alla prova della società quando esiste una situazione in cui le vostre figlie si dedicano alla prostituzione. Allora si dice, ma che vuol dire? Perché aggiunge anche questo testo, se abbiamo già detto in precedenza che il marito non è pulito, in qualche modo è colpevole, che aggiunge questo testo? E qua si dice che il testo di Osea, il quale dice, io non vi chiederò l'esame della società quando le figlie producono prostituzione. Oppure ancora il testo di Osea che dice, e neanche sulle vostre nuore quando commetteranno adulterio. E ancora dice, chi è i masonotti padetto, i macriciotti bachese, ecco. Perché loro si uniscono a prostitute e con donne che si prostituiscono per motivi religiosi, deamlo yavin, è il popolo che non capisce inciampa. Cioè, da questo testo la Gemara deduce che non soltanto non si applica la sotà, se il marito è immerso nel peccato, nell'adulterio, nell'immoralità con la donna, ma anche se le figlie, se la casa in cui lui vive è una situazione di libertà, di qualunquismo morale, di permissivismo morale, e non soltanto con prostitute, ma addirittura con donne libere. Allora in questo caso non vale l'esame della sotà. E poi conclude, perché loro sono un popolo che non capisce e che inciampa nel peccato. E spiega la Bilazar, direbbe così il profeta Israele, se voi state attenti a voi stessi, le acque esaminano le vostre donne, altrimenti le acque non esaminano le vostre donne. Io non vi nascondo che io mi sono trovato con questo brano che è molto difficile, speravo in qualche intuizione stasera e tirare fuori la spiegazione, ma veramente ancora non l'ho trovato. Vediamo che ci abbiamo qua. La Torah stabilisce un istituto che è la sotà, che dice che se l'uomo sospetta della donna, può sottoporre la donna a questa pratica, a questo test. La trovate nel capitolo 5 di Numeri, tutta la descrizione. Qua dice, la sottà si applica soltanto se c'è una condizione, come si può dire, di sensibilità verso la morale, di sensibilità verso quello che va fatto. Non soltanto da parte della donna che si presume che l'abbia ignorato, ma anche da tutti gli altri componenti della famiglia. L'adulterio non è soltanto un argomento che riguarda la donna, ma riguarda anche il marito, riguarda anche l'educazione che si dà nella famiglia. Se manca questa condizione, non si applica la norma della Torah. Allora mi domando io, la Torah, la legge della Torah, è una legge proposta per correggere condizioni di corruzione, di decadenza, di peccato, giusto? Non uccidere viene a evitare che la gente uccide. Ma io non posso dire che se la gente uccide è abolita la legge, non uccidere. Non è che qui si permette l'adulterio, qui si dice che se l'adulterio diventa un costume diffuso, cessa questa possibilità di provare, di testare la donna se ha peccato o meno. Questo si dice qua. Allora che vuol dire? Il Ramban, un Nachmanide, che è un esegeta del Medioevo, capisce questo problema. E lui dice, tutto il test della sottà rappresenta una questione miracolosa che non ha uguale in tutta la legislazione ebraica. C'è questa prova per vedere se la donna effettivamente si resa impura o non si resa impura, è qualcosa di unicum in tutta la Torah. C'è un aspetto di miracolosità. E lui dice che è un atto di misericordia di Dio, il quale, confrontando il popolo di Israele con la condotta che si verificava, si registrava verso altre popolazioni, vuole preservare la sua purità, la sua verginità sessuale, diciamo. Come dire che il popolo di Israele è visto come un popolo che si tiene lontano da questo tradimento, adulterio, e dove la legge della Torah, la Sotah, non è intesa come una legge applicabile o applicata, ma quasi come una regola messa lì, stai attento a, perché se no succede così e così. Quindi il fatto che la legge non sia applicabile determina o presuppone l'esistenza di una società sana, onesta, santa, pura, eccetera, eccetera. Nei momenti in cui aumentano gli adulteri e che noi ci aspetteremo una maggiore applicazione di questa legge, la legge non viene più applicata. Cioè, quasi che c'è, la Torah si ritira, prende atto delle condizioni umane e la Torah diventa quasi inapplicabile. Così la legge della Glarufa, della Vitella, e così la legge della Sotah. Questo, tra parentesi, questa società ci insegna anche un'altra cosa molto interessante, che il rapporto tra marito e moglie non è soltanto una questione che riguarda marito e moglie, un rapporto intimo su cui nessuno può mettere bocca e giudizio. Nella concezione ebraica il rapporto matrimoniale è qualcosa, è quasi, c'è Dio che controlla la situazione, cioè quasi che è talmente importante questo rapporto. E non per niente si chiama Kiddushin, il matrimonio, santificazione, che c'è quasi Dio che controlla, che garantisce il corretto rapporto di questi due. E quindi il sottoporre la donna alla pratica della Sotah è quasi che Dio lo pretende per destinare il rapporto di fiducia, non in senso negativo, perché non presume che la donna effettivamente possa aver commesso adulterio, anzi è abbastanza ottimistica la Torah. Vuole in qualche modo trovare il modo Dio di dimostrare attraverso la sua miracolosità dove sta e la purezza della donna stessa. Quindi non si tratta di un test tendente all'emarginazione della donna, ma al contrario, quella di saltare la sua purezza, la sua innocenza e la sua onestà. Quindi Dio garantisce questo rapporto, però per garantire questo rapporto è necessario che ci sia onestà di sentimenti, di azione, sia da parte dell'uomo che da parte della donna e da parte di tutta la famiglia. Se manca questa questione, questa base morale, la famiglia non ha motivo di essere. Fin qua la Mishnah che riguarda la Sotah. Torniamo però alla nostra Mishnah che ho letto all'inizio, che dice Bapulmus Shel Espasianus Gazeru Atot Chatanim. Nella guerra di Espasiano hanno deciso la corona degli sposi, la corona della sposa, il baldacchino. Ma è possibile che le conseguenze di eventi così tragici, come la guerra contro Vespasiano, contro Traiano, contro Adriano, abbiano indotto i nostri maestri a questi provvedimenti così? Togli la groncina dalla destra dello sposo, della sposa, abolisci il baldacchino, o l'irusco e il tamburello che accompagnava gli sposi. E poi, questo elenco di maestri che vuol dire? Siamo sicuri che questo è il senso di questa Mishnah? O non è probabile una lettura, diciamo, allegorica? Probabilmente proprio questo. Lo sposo e la sposa non è soltanto l'idea di matrimonio, che giusto si collega col divieto dell'adulterio. ma lo sposo e la sposa richiamano in qualche modo al Sinai, all'adorazione dei 10 comandamenti sul Monte Sinai, in cui, secondo la tradizione ebraica, si è celebrato il matrimonio tra Dio e il popolo di Israele. La guerra contro i romani ha determinato la rottura di questo rapporto, secondo la mia interpretazione. La rottura di questo legame, di questo patto tra il popolo di Israele e Dio stesso. Vespasiano ha determinato la distruzione del Beit HaMikdash, ma anche la famiglia, anche il matrimonio è in qualche modo un santuario. Quindi c'è l'allusione alla rottura di un matrimonio, alla rottura di un rapporto tra Dio e il popolo di Israele, in un contesto storico, ma che nel trattato di Sotà, che tratta appunto questo test delle acque, è immaginato come pericolo la rottura del matrimonio qualora si dovesse arrivare a questo test delle acque, per sospetto di adulterio. Quindi c'è questo senso qua sotto, ma non è finito. Se noi leggiamo l'elenco dei maestri, che sono maestri della Mishnah vissuti nel secondo secolo dell'era volgare, dopo l'istruzione del Tempio, noi troviamo 10 maestri. Un elenco di 10 maestri, tanti quanti sono i 10 comandamenti. E se noi contiamo alla corrispondenza del non adulterio, noi troviamo dove dice quando morì la Ban Gamliel il vecchio, è finita la gloria della Torah e è morta la purezza, la Pereshut, Pereshut Derecheret, diciamo nella gara di Pesach. Pereshut è il rapporto, la modestia che si crea, che si stabilisce tra marito e moglie. Quindi diciamo, come stare più attento di quello che è finito con questi 10 comandamenti, questi 10 personaggi, possiamo stabilire una relazione tra i 10 comandamenti, ma questo non fa parte dell'argomento di questa sera, perché sono 10 principi importanti che sono finiti. C'è una decadenza generazionale in cui c'è una perdita di valori. Non è vero che noi siamo più vicini al Messia, forse saremo dal punto di vista del tempo, ma siamo più lontani da certi valori espressi dai nostri maestri. E allora vorrei concludere con la fine del Talmud. Talmud dice: quando morì Rabbi Yehuda HaNasih, stato il compilatore della Mishnah, cioè l'ultimo dei Tannaim, dei maestri della Mishnah, battal, si è annullata la navà, sarebbe la modestia, l'umiltà e il timore del peccato. E a conclusione del Talmud, quando viene riportato questo elenco, a un certo punto saltano fuori due personaggi. È scritto nella Mishnah, dice Talmud, che quando morì Rabbi, batelana vaviatet, è finita, si è annullata la modestia e il timore del peccato. Amarle Rav Yosef l'Atanna. Disse Rav Yosef al Tanna, cioè al maestro che ha insegnato, ha ripetuto questa Mishnah. Lati teneana va, non dire che è finita la modestia, l'umiltà, perché ci sono io. E gli dice Rav Nachman, un altro, lo stesso relatore, non insegnare che è finito il timore del peccato, perché ci sono io. Sono questi due personaggi. No, ci andiamo piano. Non è finito tutto quanto. Se tu dici che Rabbi, che è l'ultimo, ha determinato la fine della modestia, del timore del peccato, no, guarda, ci sono io. Ci sono io, per un senso, e c'è quell'altro per l'altro senso. C'è Rav Yosef che continua la umiltà con Rabbi, e c'è Rav Nachman che continua il timore del peccato. Allora, riflettiamo un momento che cosa dicono questi maestri. È presunzione, è falsa modestia, Infatti dice Marchand, un commento al Talmud, dice: come presumono questi personaggi di farsi avanti così e dire noi siamo così? Come pretendono? È scritto nei proverbi di Salomone, di Al-Khazad l'Oppika, sia l'altro a lodarti e non la tua bocca, che lascia che sia l'estraneo a lodarti, no? Chi si loda si sbroda, si dice, ma noi no, non essere te a lodare te stesso, e questi invece si lodano se stessi. Che cosa voglio dire loro? Secondo me, nelle parole di questi due personaggi, poi nel contesto del lungo discorso di questo trattato talmudico, dove finisce, sembra finire, con un discorso abbastanza pessimistico, di decadenza, di fine, di perdita di esempi, di modelli, no? Dove tutto sembra lasciata la violenza, si parla di inflazione pure, da quando è cominciata la distruzione, è aumentata la prostituzione, si è aumentati i prezzi, c'è una mancanza di rispetto per l'altro, addirittura c'è un processo di cadenza che più in basso non si può andare, tanto che deve il Messia, perché poi è proprio più basso di così non si può andare. Allora che vuol dire questo discorso? Secondo me questi due personaggi, voglio dire, c'è la decadenza, però c'è anche la risalita. Loro in qualche modo, come personaggi storici, maestri importanti, vogliono proporre in che modo si può risalire. Attraverso il Ratchet, cioè se ne parla in questo trattato dell'adulterio e tutto quello che è connesso, si parla a un certo punto del Talmud, quali sono le condizioni, per esempio, che inducono l'individuo all'adulterio, alla seduzione, il bel vestire, la superbia, la presunzione, e tanti altri vizi molto frequenti nel nostro tempo, che sono la premessa alla seduzione e all'adulterio, sia da parte che dall'altra. Se c'è il Ratchet, dice lui, se c'è il timore del peccato, cioè se l'uomo riesce a educare se stesso, a aver timore del peccato, a star lontano dal peccato, sta anche lontano dalla trasgressione del not enough, non commette adulterio come tutti gli altri comandamenti. Ma la decadenza che si era detta e esposta nella Mishnah riguarda anche la Torah, intesa come prassi, come osservanza, ma intesa proprio come cultura, come conoscenza, quindi decadenza intellettuale, culturale del popolo. E lui dice che ci sono io che continuo con l'umiltà. Che c'entra l'umiltà con la cultura, con la Torah? Dice un Midrash che la Torah è stata data sul Monte Sinai, perché il Monte Sinai è il più basso di tutti i monti di quella zona, probabilmente, quindi come simbolo di umiltà. Ma c'è un pensiero molto interessante da parte del vecchio Rebbe Zubarish. E lui dice, la Torah ci insegna che Mosè era il più colto di tutti gli uomini. Secondo la Kabbalah, Mosè ha raggiunto i 49 gradi della scienza, senza poter arrivare al 50°, se non sarebbe stato come Dio. Qual è stata la condizione che ha permesso a Mosè di salire questi 49 gradi? È stata l'intelligenza? No. La volontà? No. L'unico elogio che si dice di Mosè nella Torah è che era l'umiltà. Il pensiero ebraico, l'umiltà, come dice qui, è la condizione per risalire, per appropriarsi della cultura. Chi si mette con umiltà di fronte al suo maestro, chi non frappone tra sé e il suo maestro obiezioni continue, dice: questo lo so, questo l'ho studiato, l'ho letto, l'ho visto, ma sta lì umile ad ascoltare, questa è la premessa per risalire e per acquistare la cultura. Cioè c'è un rapporto di assorbimento, di ansia, di conoscenza. Allora dice qua, ho finito, che non è detto che sia tutto perso. C'è della gente che continua col timore del peccato, ma soprattutto con la navà, con la umiltà, che sono le condizioni sia sul livello pragmatico, la base, la pratica, il modo del peccato, non si fa una cosa o se ne fa un'altra positiva, quindi si recupera sul piano dell'attività della pratica, e dall'altra si recupera, si riprende la salita sul piano dell'intellettualità, della cultura e della Torah. Grazie.
Dunque, come dice della follia di te, mi è piaciuta questa affermazione che ha fatto qualche tempo da tua parte, che era proprio tutti i giorni la Torah, al comandamento non uccidere, non vuol dire ci litighiamo, visto che gli omicidi o comunque azioni così gravi sono quelli per quelli che vogliono. E allora però c'è comunque una legge civile che punisce l'omicidio. L'adulterio, e così anche per il furto, e così per alcuni, forse soltanto l'omicidio e il furto sono poi puniti dalla Torah, perché tutto ciò che è Yachas ben Adam le Hashem, Yachas ben Adam le Chaverot, di fatto, dalla Costituzione, dalla legge civile, non vengono puniti, se uno trasgredisce lo Shabbat, non è che c'è qualche sanzione legale. Dal codice civile, cioè niente dalla Torah.
Quello è il codice civile per
gli va bene, allora vediamo anche nello Stato di Israele, se vogliamo, certo non possiamo fare se lo ripeto, comunque la mia domanda non è questa. L'adulterio è comunque una trasgressione verso l'altro, perché in effetti è comunque rubare qualcosa a qualcun altro, magari non è colpa di materiale però. E con la proibizione della realtà viene praticamente, così non si capisce bene il discorso dove vado a parare, però ecco, la Torah si ritira di fronte a questa cosa, non intendo più sottoporre la cosa, però la cosa grave è che la conseguenza dell'adulterio, e cioè un figlio mamzer, ha invece delle ripercussioni che ancora oggi sono, per quanto riguarda il diritto ebraico, gravissime, poiché mamzer non può sposare un'altra che non sia mamzer come lui, e comunque veramente oggi in Israele, anche penso in vecchi della diaspora, si sta molto attenti a una cosa del genere. Quindi mi chiedo, è giusto essersi un attimino ritirata da quello che è la conseguenza sulla donna, ma aver fatto una cosa così pesante su quello che è poi l'obiettivo, cioè la meta finale di questa
vicenda? Cioè, forse non mi sono ben spiegato su questo ritirarsi, è bene che ci torni un momento sopra, perché ritirarsi non vuol dire lasciare alla gente il permesso di fare quello che vuole. Cioè la legge continua, cioè la gente che è colpevole viene perseguitata legalmente, cioè la legge prevede che la punizione di chi trasgredisce la legge, non è questo il discorso. Il ritirarsi della legge vuol dire questo, vuol dire che a un certo punto queste mitzvot, che sono molto strane, sia le Klarufa e la Sotah, sono indicate come punto di riferimento, come modello da guardarsi, e quindi per star lontani dal peccato. C'è questo che viene a mancare. Viene a mancare il monito che può partire dalla Torah riguardo a due fatti, l'omicida e l'adultero, in questo senso, cioè è difficile. Comunque, perché anche i nostri maestri sostengono che alcune leggi della Torah non sono applicabili. Si porta per esempio il caso del ben sorero morè, se uno ha un figlio ribelle, e lì si dice nel Deuteronomio che se uno ha un figlio ribelle che non ascolta padre e madre e si dedica soltanto a mangiare, bere e i vizi suoi, i genitori lo portano dal giudice al Cohen e questo condanna a morte. Quando mai un padre e una madre porteranno il proprio figlio per essere condannato a morte? E cioè, e là dicono anche questo, cioè guarda e ricevi la ricompensa, cioè tieni questo come punto di riferimento per stare lontano da queste situazioni, cioè cerca di educare tuo figlio perché non si arrivi mai a questo estremo e a questa qualità. Quindi ritirare la società, cioè si perde la possibilità di avere questa legge come monito, come è come se Casbe Shalò staccassimo la mezzuzza da casa e ci veniva a mancare quella sensazione di tutela, di provvidenza, di sicurezza che la mezzuzza ci dà, capite? Questo, per capire un paragone. Adesso, arrivando al secondo problema del Mamzer, Mamzer è Mumza, un essere che ha un difetto za, strano, è problematico, perché? Perché in fondo la, perché questo individuo debba in qualche modo pagare le conseguenze di un delitto commesso dai suoi genitori. Questo è un grosso guaio, un grosso problema, e forse serve a sottolineare quella che è la gravità dell'adulterio. D'altra parte, io credo nessun altro comandamento, neanche il primo comandamento, io sono il Signore tuo Dio, ha avuto una trattazione abbastanza, voglio dire, allegorica, ma significativa in tutto il testo biblico e post-biblico come nel commetto adulterio. Cioè nel commetto adulterio ha assunto non soltanto la dimensione umana, ma addirittura il rapporto di onestà tra marito e moglie, in qualche modo è il simbolo del rapporto di onestà, di serietà, di impegno tra Dio e il popolo di Israele. Se leggiamo il profeta Osea, per esempio, tutta la profezia del profeta Osea è vista in questa chiave. Lui sposa simbolicamente una donna adultera per simboleggiare agli occhi del popolo il rapporto adultero che esiste con Dio stesso. Cioè, il rapporto di Dio con Israele è il rapporto di matrimonio, di legame, di rispetto che vincola tutte e due le parti, sia la sposa che lo sposo, sia Dio che il popolo di Israele. Qualunque interferenza estranea determina un disturbo di questo rapporto matrimoniale. Il Cantico dei Cantici, letto in questa chiave, il rapporto tra, di amore vero, sincero e onesto tra il pastore e la pastorella, tra Dio e il popolo di Israele. Quindi nessun altro comandamento ha nella Bibbia un approfondimento, un'interpretazione addirittura a livelli trascendenti come il non commetto adulterio. Quindi vuol dire che è visto come la base della società, la base della famiglia, quindi del popolo di Israele. Se manca il rispetto tra marito e moglie, crolla il popolo di Israele. Penso che se si chiedesse oggi qual è il principio fondamentale del popolo di Israele, non è, come diceva Hillel, ama il prossimo come te stesso, naturalmente dobbiamo dire che il non commette adulterio, per le sue ripercussioni sociali, ma addirittura per le sue ripercussioni trascendenti, metafisiche, che investono il rapporto tra il popolo di Israele e Dio stesso. Quindi io credo che tra i 10 comandamenti nessuno degli altri, neanche il sabato, ha avuto un'esegesi, un commento all'interno della Bibbia stessa come, 10 comandamenti, come questo, come il non commetto adulterio. Dovevano i salmi, spiegati in questa chiave. Nessun altro comandamento. Certo, i casi di adulterio ce ne abbiamo abbastanza. Che dire? Noi diciamo, cioè, è sorprendente, il figlio dell'adulterio di Mamzer, va bene? Però stranamente nella Bibbia, queste sono le contraddizioni che ci devono sollecitare a ragionare, non do risposta. Ma anche i precursori del Messia sono Mamzer. Si dice nella Genesi che Yehudà si accoppia con la nuora, è anche un rapporto adultero, perché lei è legata ancora ai figli, non solo perché è nuora, quindi rapporto secondo la Torah è proibito, ma lei è legata da vincolo matrimoniale al cognato, e nascono Perez Eras, Perez che è il predecessore del Messia, capisci? Vabbè, ma la Torah non è che lo metta a parte, no, ma la Torah poteva mettere in un cassetto, lasciare quel racconto e non metterlo per scritto, poteva lasciare quel racconto nel cassetto e non dircelo, no, e lo mette in evidenza. Quindi sono contraddizioni che determinano la riflessione, però il figlio dell'adultero, e non soltanto il figlio dell'adultero di Mamzer, ma anche il figlio dei rapporti incestuosi di Mamzer, teniamo presente questo, in tutta la Iota. Allora anche in quel caso, il Mamzer, il Messia che nascerà, dato che è una cosa che si trasmette, è Mamzer, quindi anche David potrebbe essere Mamzer, se discendente da Perez. E noi abbiamo messo da parte questo discorso. No, però diciamo che la Bibbia, nei suoi paradossi, chissà, forse per quando arriverà il Messia, finalmente si purificheranno anche i mamzerim, dice il Talmud. E allora, perché il primo che ha bisogno di essere purificato è proprio lui, come il Messia di essere purificato. No, quindi purificherà tutti gli altri. Però sono le contraddizioni che troviamo all'interno del testo biblico. Poi per non parlare scusate, dell'adulterio da David e per sapere che questo è un affetto. Sì. Esistenza di rapporti inquinati tra moglie e marito,
certo,
e non quindi c'è più l'amore puro. Quindi la società ha la funzione di ristabilire quello di nostri maestri, il rapporto di Kedusha. Quello che è interessante
vivrai nel per un uomo è importantissimo.
Vorrei aggiungere un'altra dimensione, però se noi leggiamo il capitolo 5 appunto dei numeri, noi vediamo che l'eventuale colpa o non colpa della donna è trattata in termini di purità e impurità. Taorà vetamia, se è pura o se è impura, beh, si continua così, però il problema è questo: la purezza, l'impurezza e l'impurità non sono categorie morali, sono categorie religiose. Cioè l'impurità impedisce all'individuo di entrare nel tempio. Cioè, in nostro contesto, avremmo detto, la donna è una zozzona o è pulita? Capite? Invece il linguaggio adotta termini di carattere religioso. Quindi vuol dire che poi si insiste sulla sacralità dell'istituto matrimoniale, che è chiamato appunto Kiddushin, o appunto il Mikdash, il santuario. E questa è la storia della Mishnah che diciamo prima, distruzione del santuario, neanche la distruzione della famiglia ebraica, determinata dalla incoerenza, dalla disonestà dei partner. Questo è importante, cioè che non si adoperano termini di carattere morale, quali noi dovremmo oggi per indicare una donna che ha deviato o meno, ma termini di carattere religiosi, che si adattano al culto del santuario e non ai rapporti coniugali, purezza e impurezza, impurità.
Per questo, come ha detto prima lei, questa vita vissuta riguarda tutta la famiglia,
certo.
Per cui va verso un rapporto,
cioè una lettura
tutti i figli,
una lettura letterale del testo biblico. Sembra che la trattazione riguardi soltanto la donna. Poi, soffermandosi sul verso 41, sempre del capitolo 5, il Talmud dice no, anche lui è necessario che sia onesto, puro, pulito. E introducendo un commento del testo di Osea, il profeta Osea, dice no, questo riguarda tutto il contesto della famiglia, i figli, le figlie, quindi si tratta del clima culturale, il clima morale che si è instaurato in quella casa. Ma è difficile distinguere l'ebraismo religioso e morale, perché le due cose combaciano pienamente. Cioè non è che una cosa può essere religiosa e immorale e morale o religiosa. Tutto avviene all'interno della frase ebraica, della pratica ebraica, quindi della moralità della religione ebraica. Certo. Il mamzer può diventare anche grande sacerdote, grande sapiente. Probabilmente suggestione. Se lei è colpevole, dice, si compierà il tuo ventre e la tua coscia, ovviamente indica la parte inferiore della donna. Probabilmente non può avere figli, ma non solo, aggiunge anche un'altra cosa, il commento. Poi dall'esegesi, cioè se lei è colpevole e questo test produce dei malanni su di lei, dal testo biblico si leva pure, e questo non è estetto soltanto a lei, miracolosamente si producono anche sul suo partner, che è stato a causa del suo peccato. Quindi lui non può andare baldanzoso, perché che lui in qualche modo viene colpito direttamente o direttamente da questa prova. Allora qui ha ragione Ramban quando dice che qui siamo all'interno di una cosa miracolosa. Adesso noi descrizioni di quando sia avvenuto, se questa pratica sia stata in qualche modo applicata, non ce l'abbiamo, non è che nel Talmud si parla ascoltato così in maniera teorica, esegetica, no? E quindi probabilmente dovremmo avere, non so se esistono, fare delle comparazioni con usanze di altre civiltà per capire questo, ma comunque le spiegazioni possiamo dare 100.000 di questo. Cioè, quello è importante pure, cioè il matrimonio, i rapporti tra marito e moglie. Eccomi? Automaticamente anche lui. È l'uomo che ha messo in guardia la donna di non fare certe cose, era fatto nonostante il suo invito, le ha messo in discussione il rapporto col marito, e lei che ha mancato. Cioè, secondo il testo, se il marito dice non ti appartare con quell'uomo e lei si apparta, rimane con lei il tempo che ci vuole per cucinare un uovo sodo, questi sono i tempi previsti nel Talmud, lei, il marito può pretendere, oppure lei viene divorziata e se ne va, capito? Non è che la trascina i capelli, cioè lei vuole dimostrare, è lei che lo vuole, lei vuole dimostrare la sua innocenza, capito? Perché altrimenti lei può dire il divorzio, se ne va.
E nel caso opposto, questa è la domanda, cioè la donna ottima madre, moglie madre, e il marito che...
Ha il sospetto del marito. Divorzio. Bene.
Una pensando alle questioni morali e una curiosità di costume, e sono rimasta perplessa su questa cosa della corona della città, la corona è stata in forma di città, ma se ne parla da altre parti, nel Talmud, no? Perché ora lamine d'oro lo posso capire,
anche questo, anche questo greco, delle corone,
ma trovare la corona con la città è la prima volta che mi capita una cosa del genere.
È chiaro che la corona è legata a Gerusalemme, la città di Gerusalemme. Quindi la città è distrutta, vengono abolite le corone, perché non hanno più motivo.
Cioè, per è una città di Gerusalemme,
è una corona
città, per città, però, città di Gerusalemme.
Però quello che è interessante, sempre rifacendomi l'interpretazione allegorica che si può trovare sotto a questa Mishnah, e quanto dice la Torah e poi esteso dal Midrash, che quando gli ebrei ricevettero la Torah sul Monte Sinai scesero dal cielo 600.000 angeli, i quali legarono in testa degli ebrei una coroncina, e questa coroncina fu tolta quando fece il vetro d'oro, mi fu ripresa e portata via. Quindi questa coroncina richiama quell'evento, cioè tutto questo si collega al legame, al matrimonio tra il popolo di Israele e Dio. E questo del matrimonio, c'è un midrash molto bello che dice, si racconta di un re che sposa una donna, a un certo punto il re se ne va, lascia la donna. E le amiche dicevano, ma che aspetti che tuo marito torna? Fatti un'altra vita, sposati con un altro. E lei rispondeva, io vado a casa mia, tiro fuori dal casetto la Ketubah, contratto matrimoniale, mi leggo quanto mio marito è stato prodigo nei miei confronti, i doti, i regali, tutti contemplati la Ketubah, e questo mi consola. Allora, dice il Midrash, che a un certo punto il re torna, e domanda alla moglie, ma che cos'è che ti ha mantenuto così fedele per tanti anni, nonostante la lontananza e il distacco? La Ketubah, il contratto matrimoniale, che io, ogni volta che ero preso da nostalgia dei confronti, mi leggevo e ero confortato al tuo grande amore. Il Midrash non ci dice, è chiara l'allusione, è il popolo di Israele che, nonostante la lontananza di Dio, si conforta e si sostiene all'idea che esiste un legame matrimoniale, anche se lo sposo lontano e se ne va. Non sappiamo perché il re se ne è andato e dove è andato. Quel popolo di Israele non sa perché Dio a un certo punto si nasconde e non si fa vivo. Però lui si conforta all'idea che c'è la Ketubah, che esiste il contratto matrimoniale. È interessante come l'usanza degli ebrei sefarditi nel giorno di Shavuot è di leggere una Ketubah, un facsimile di Ketubah, dove lo sposo è Dio, dove la sposa è il popolo di Israele, dove gli accompagnatori alle nozze sono Mosè e Aaron, e i testimoni sono il cielo e la terra. Allora questo contratto si trova in qualunque Machazor Sefardita, enumera i benefici che Dio ha fatto al popolo di Israele. Shavuot, ma Sefardita si legge la sera di Shavuot, dopo il Tikkun di Shavuot. E quindi è che qua il popolo di Israele, che di Shavuot, che ricorda il matrimonio del Sinai, si consola nella Ketubah, si consola nel contratto matrimoniale che Dio è stato così benefico nei suoi confronti e che compensa in qualche modo la lontananza di se stesso, no? Quindi questa idea del matrimonio qui troviamo qua, senz'altro può essere letta in questa chiave, cioè che le corone, gli sposi che perdono che cosa, alludono al matrimonio del Sinai e ai 10 maestri, 10 comandamenti, che è l'evento che noi celebriamo con i 10 comandamenti.
Sì, un'altra domanda, allora ringraziamo molto, grazie a te.
Grazie a voi.
Ci vedremo per i prossimi.